Buongiorno anche da parte mia a tutti. Volevo prima ringraziare al Signore per questo momento che ci dà di stare insieme. Sicuramente fin dall'inizio del nostro incontro siamo stati molto esortati a lodare il Signore, a glorificare il suo nome. E è stato parlato anche dei documenti molto importanti, il manifesto di Manila, il patto di Losanna, in cui toccherò qualche punto anche su di questo. Voglio ringraziare al Signore per questo momento di ascolto della Sua parola. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, vogliamo ringraziarti per la Tua parola preziosa, Signore, per la Tua parola che ci dà vita, per la parola, Signore, che possiamo nutrirci ogni giorno, ogni momento. Anche in questo momento, Signore, insieme alla Tua Chiesa, a questo piccolo popolo, Signore, vogliamo che pregarti, Signore, che il Tuo Spirito possa aprire i nostri cuori e le nostre menti, affinché questa parola che sarà letta, predicata, Signore, sia una parola che tocchi i nostri cuori e che ci aiuti veramente a vivere le nostre vite all'onore del Tuo nome. Vogliamo pregarti, Signore, questo, e ringraziandoti ancora per il privilegio che ci dai di aprire e poter leggere e studiare la Tua parola, Signore. Pensiamo ai diversi fratelli che non possono farlo, in diverse parti del mondo dove c'è la persecuzione. Ma vogliamo pregarti anche per loro, ringraziandoti per questo privilegio che abbiamo noi. Tutto questo ti vogliamo pregare nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Come è stato già anticipato, il titolo della predicazione di questa mattina è voi siete chiamati a proclamare e vivere la verità. Vogliamo aprire le nostre Bibbie al capitolo 5 del Vangelo di Matteo. Leggeremo soltanto 4 versetti. Matteo capitolo 5, versetti dal 13 al 16. La parola del Signore dice così: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Allora, il sale e la luce sono elementi che conosciamo, molto conosciuti da tutti quanti. Sono sicuro che il sale e la luce si trovino in ogni casa. Ognuno di noi è consapevole che il sale è fondamentale in cucina, per esempio. Ovviamente, ci sono alcuni che lo usano in proporzione minima, altri che esagerano pure nelle quantità. Per esempio, noi quando invitiamo un mio cugino, lui prima di assaggiare il piatto, la pietanza che le offriamo, aggiunge il sale, già prima di assaggiare. In quanto alla luce, possiamo dire che in ogni casa ci sono delle lampade che emanano luce quando ovviamente sono accese, soprattutto la sera in assenza della luce del sole. Allora, il Signore Gesù conosceva molto bene l'utilità pratica di questi due elementi. Infatti, utilizza questi semplici elementi per illustrare il tipo di influenza che i suoi discepoli avrebbero dovuto esercitare nella società contemporanea. Quando il Signore Gesù diceva loro queste parole, sapeva che i suoi discepoli erano un numero piccolo, ma nonostante ciò dovevano essere nel loro piccolo sale e luce per il mondo intero. Allora, il messaggio di questa mattina, più che un messaggio evangelistico, è un messaggio di ammonimento per ciascuno di noi, un messaggio che ci chiama a considerare la grande responsabilità che abbiamo in quanto figli di Dio. Infatti, come dice il patto di Losanna nel 1974, dice così: Dio ci ha chiamato fuori dal mondo come un popolo che gli appartiene e lo ha mandato nel mondo per servire e testimoniare, per fare avanzare il suo regno, per edificare il corpo di Cristo e per glorificare il suo nome. Per questo il titolo che abbiamo pensato questa mattina è: voi siete chiamati a proclamare e vivere la verità. Allora, vediamo questo tema con tre sottotitoli. In primo luogo, voi siete il sale della terra. Secondo, voi siete la luce del mondo. Terzo, voi siete chiamati a proclamare e vivere la verità. Primo punto, il versetto 13. Però, in primo luogo, vediamo il contesto di queste parole. Questi quattro versetti, ovviamente, si trovano all'interno della Sacra Scrittura, che c'è all'interno del libro di Matteo, l'Evangelista Matteo, che è titolato come il Sermone sul Monte, dove si trovano dei versetti, il capitolo da 5, 6 e 7. Quindi questi versetti sono lì all'interno di questi cinque capitoli che si chiama il Sermone sul Monte. Allora, il Sermone sul Monte è probabilmente la parte più conosciuta dell'insegnamento del Signore Gesù, anche se si può dire che sia la meno compresa e sicuramente la meno osservata. Il Signore Gesù, però, in questi capitoli sottolineò che i suoi veri seguaci, cioè i cittadini del Regno di Dio, dovevano essere completamente diversi dagli altri. Il loro carattere doveva essere completamente distinto di quello ammirato nel mondo. Basta leggere i primi versetti dove si parla delle beatitudini. Allora, i veri credenti dovevano brillare come luce nell'oscurità predominante. I veri credenti dovevano, e anche noi oggi, i veri credenti devono ascoltare le parole del Maestro. Ovviamente non dovevano prendere esempio delle altre parole, degli altri maestri, ma soltanto di Gesù. Gesù stesso, diciamo che dobbiamo ascoltare Gesù per così dimostrare di essere effettivamente figli del loro Padre Celeste. Allora, sulla base di queste riflessioni, possiamo dire che il Signore Gesù pronunciò queste parole: voi siete ai suoi figli, ai suoi discepoli, a coloro che erano già i suoi discepoli, e dunque anche cittadini del Regno di Dio e figli della famiglia di Dio. Le parole «voi siete il sale della terra» sono rivolti ai veri figli di Dio. Il Signore Gesù disse, e dice anche oggi ai suoi discepoli, cioè a coloro che lo seguono essendo interiormente rigenerati dallo Spirito Santo, che sono, è un imperativo, non dice dovrebbero essere, ma sono il sale della terra. Allora, perché i cristiani vengono paragonati al sale? Ovviamente su questo ci sono diverse interpretazioni, però vogliamo soffermarci soltanto su due opinioni molto comuni. Il sale, al tempo di Gesù, avevano due funzioni principali: dare sapore e agire come conservante. Allora, in primo luogo, il sale come conservante. Prima dell'invenzione del frigorifero, il sale era conservante meglio conosciuto. Infatti, questo sale veniva sfregato sulla carne o sul pesce. A volte doveva essere totalmente immersi nel sale questi prodotti. Così il processo di decomposizione veniva ritardato, anche se evidentemente non arrestato interamente. Quindi noi come figli di Dio dobbiamo agire come conservanti nel mondo, in questo mondo che sempre è più in peggioramento, diciamo. Il mondo nel quale viviamo si va sempre di più degenerando e corrompendo spiritualmente e moralmente. Basta vedere o leggere le notizie quotidiane per renderci conto che la nostra narrazione è semplicemente un accenno. Nonostante ciò, i discepoli del Cristo dovevano essere quel sale che ne impedisce il peggioramento. I veri cristiani devono andare controcorrente. Allora, il sale per dare sapore. Dio sceglie nel mondo persone che gli appartengono in modo speciale e la vocazione di questo popolo è di dare un buon sapore alla vita, cioè essere diversi e speciali. Infatti l'Apostolo Paolo, Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 11, dice: voi siete lavati, siete santificati, siete giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Allora, come figli di Dio, noi dobbiamo dare sapore al mondo insipido in cui viviamo con l'amore, la santità e la grazia di Dio. Allora, se il sale non dà sapore e non conserva le sue qualità, diventa inutile. Però la triste realtà di molti credenti è che non si comportano come tali. Potremmo definirli nominali in quanto alla ragione della nascita in un contesto cristiano. Ma vi sono anche veri credenti che nonostante tutto vivono insipidamente in quanto alla fede in Cristo, perché in quanto alla fede di Cristo non ha cambiato molto gli aspetti della propria vita familiare, sociale, lavorativa, comportamentale e anche linguistica. Per questa ragione dobbiamo prendere sul serio l'ammonimento del Signore Gesù quando disse: se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non ad essere gettato e calpestato dagli uomini. Si tratta di una maledizione che dovrebbe far riflettere tutti noi. Però, prima di giudicare ovviamente gli altri, chiediamoci noi stessi se siamo sale buono o un sale inutile. Pensiamo per esempio al sale per digelo stradale, che in queste ultime settimane è stato gettato a terra per sciogliere il ghiaccio. Ma se il sale perde le sue qualità, non serve a nulla. Se questo sale che hanno buttato per terra non faceva il suo lavoro, non serviva a nulla, anzi era pure pericoloso perché diventano come sassolini in mezzo al ghiaccio. Quindi questo sale ci può fare pure scivolare brutalmente. Allo stesso modo, noi come cristiani dobbiamo conservare le qualità dei veri credenti e adempiere il nostro mandato. Dobbiamo conservare interamente inalterate le nostre convinzioni, i nostri valori, i modelli di vita, ovviamente di coloro che hanno veramente come Gesù Cristo come loro Signore e Maestro. Allora chiediamoci, cari fratelli, sorelle, siamo quel sale che il Signore Gesù ci chiama ad essere? Così come il sale è utile e indispensabile in ogni cucina delle nostre case, così anche noi come credenti dobbiamo essere anche visibili nella società. Se guardiamo un granello di sale, possiamo notare la sua purezza. A volte un granello di sale però non fa la differenza, ma se sono in tanti, allora sì che si fa la differenza. Cari fratelli e sorelle, dobbiamo essere presenti nella società, immergerci nella vita del mondo, dobbiamo compiere il mandato relazionandoci con gli altri. Non dobbiamo nasconderci, ma dobbiamo essere il sale della terra, cioè dobbiamo dare gustosità, dobbiamo fare la differenza. L'Apostolo Paolo, parlando proprio alla Chiesa di Colosse, dice così, Colossesi capitolo 4, versetto 4 e 5. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. Quindi il nostro parlare, il nostro agire devono essere in conformità agli insegnamenti del Signore Gesù. Allora, la chiamata di questa mattina è per tutti noi, noi che per la grazia di Dio siamo stati liberati dal peccato. Voi siete il sale della terra, e non solo il sale, il Signore Gesù ci chiama ad essere luce del mondo. Così vogliamo vedere il secondo punto. Voi siete luce del mondo. Versetto 14. Quando parliamo della luce, capiamo facilmente che si tratta del contrario delle tenebre. Si tratta di quel bagliore che, messo in un ambiente oscuro, trasforma il buio, annullandolo e facendolo diventare un ambiente luminoso, chiaro, evidente, nel quale non si inciampa e non ci si confonde. Infatti, apro una parentesi, mi sono molto rallegrato quando ho visto delle nuove lampade installate nel percorso dove vado sempre a correre, cioè il percorso del Nova Mugio. Qualche anno fa non c'erano queste lampade, era difficile arrivare fino a Mugio perché era troppo buio e tornavo indietro. Quindi adesso in quest'ultimo anno le hanno aggiunto e posso andare fino a Mugio. Chiuse parentesi. Allora la luce... Ecco, e anche perché non si vedeva. Allora la luce però è da sempre simbolo della presenza di Dio. Nonostante il peccato, la luce di Dio è sempre presente. Infatti Giovanni Calvino, nel suo libro delle istituzioni della religione cristiana, dice così: da qualsiasi parte volgiamo lo sguardo, non c'è luogo in cui non appaia qualche scintilla della sua gloria. Ma soprattutto, non possiamo contemplare l'edificio così perfetto dell'universo senza rimanere quasi confusi come dinanzi ad una luce infinita. Se pensiamo al popolo di Israele, al popolo di Dio, un popolo ovviamente dal collo duro, come dice la Sacra Scrittura, nonostante la loro peccaminosità, ricevette sempre la guida di Dio mediante una nuvola, una colonna di nuvola di giorno e una colonna di fuoco nella notte. La presenza di Dio era sempre garantita. Infatti leggiamo in Esodo capitolo 13, versetto 21, che il Signore andava davanti a loro di giorno in una colonna di nuvola per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli perché potessero camminare giorno e notte. Quindi possiamo dire che a causa dei nostri progenitori Adamo ed Eva, tutti noi vaghiamo nelle tenebre del peccato, camminando a tentoni e cercando di arrangiarci. Tutti noi facciamo parte di una massa condannata a vagare nel buio, lontani da Dio. Ma in questo quadro desolante di tenebre, una immeritata luce sopraggiunse per tutti gli uomini e donne. Infatti, nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 5, leggiamo che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non le hanno sopraffatto. E più avanti, sempre nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 12, Signore Gesù dice: io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Allora, l'arrivo di questa luce, però, come sappiamo molto bene, è stato già profetizzato tanti anni prima. Pensiamo al profeta Isaia, capitolo 9, versetto 1, e poi ci sono anche altri riferimenti che non vogliamo allungare. Però sapere che Gesù è la luce ovviamente ci conforta, ma è altrettanto importante per noi comprendere che è necessario camminare seguendo le sue orme. Seguire Gesù ci porterà una visione sempre più nitida della sua volontà, perché i nostri passi verranno quotidianamente illuminati dalla sua parola. Bisogna tenere conto però che la luce che noi siamo chiamati o che siamo chiamati ad essere non è una qualità innata in noi, ma una vocazione che il Signore Gesù ci rivolge. Lui ci chiama a brillare della sua luce nel mondo di tenebre. In altre parole, noi siamo luce solo in maniera riflessa della luce che è Cristo. È Lui la vera luce di Dio venuta nel mondo per dissipare le tenebre del peccato e dell'ignoranza. Noi come figli di Dio non solo siamo chiamati a seguire la luce, ma a riflettere di questa luminosità. Infatti dice: voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta. Allora, se leggiamo dalla lettera agli Efesini, al capitolo 5, versetti 8 e 9, possiamo evidenziare quello che l'Apostolo Paolo dice ai credenti di quella chiesa. Allora, dice così: in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. L'Apostolo Paolo allora rileva un contrasto assoluto tra lo stato precedente degli Efesini nel paganesimo e la loro posizione attuale nel Vangelo. Infatti dice: in passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. È importante però sottolineare che l'autore non dice semplicemente: voi prima eravate nelle tenebre, dice invece che essi stessi erano tenebre. Le tenebre erano in loro, in quanto le loro vite erano al servizio del male, cioè di Satana. Ma ora, in Cristo, essi sono luce nel Signore. L'autore non dice semplicemente: ora siete nella luce, ma siete luce, cioè imperativo. Cari fratelli, tutti i credenti sono chiamati ad essere luce in Cristo. Con tristezza nel cuore, però, possiamo constatare che all'interno delle nostre chiese alcuni cristiani sembrano essere cristiani in incognito, perché la loro luce forse brilla soltanto di domenica, ma per il resto della settimana è affievolita al minimo. La verità però è questa: o la luce di Cristo brilla nei nostri cuori o non brilla affatto. Cari fratelli e sorelle, il Signore ci chiama ad essere luce del mondo, una luce che sia evidente, una luce che sia visibile. Così come una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, così anche noi non dobbiamo nasconderci, ma dobbiamo brillare. Dobbiamo abbandonare i nostri peccati, dobbiamo denunciare anche coloro che vivono in peccato. Infatti molti cristiani ai nostri giorni sono diventati tolleranti al peccato e non seguono colui che disse di essere la via, la verità e la vita. Non vivono in conformità agli insegnamenti del Signore Gesù, colui che disse: per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Giovanni 18, 37. Noi che siamo chiamati ad essere luce nel mondo, dobbiamo anche testimoniare e vivere la verità, affinché altri vedano le nostre buone opere e glorificano il Padre nostro che è nei cieli. Così vogliamo vedere l'ultimo punto. Voi siete chiamati a proclamare e vivere la verità. Versetti 15-16. Nei primi due punti abbiamo visto che il Signore Gesù ci ha chiamati ad essere distinti dal mondo moralmente e spiritualmente. Ci ha chiamato ad essere presenti nella società, a non separarci fisicamente degli altri. Al contrario, se siamo luce del mondo, dobbiamo funzionare come luce nelle tenebre. E se siamo sale della terra, dobbiamo essere come il sale che penetra, che viene assorbito dagli alimenti. Ecco perché dice: non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Infatti, una lampada posta sotto un secchio o sotto un letto non avrebbe alcun senso, ed il sale non servirebbe a nulla se li teniamo conservato soltanto nel contenitore. Il messaggio del Signore Gesù allora è chiaro. Allo stesso modo del sale e della luce, i veri credenti non devono stare staccati, ritirati dagli altri o essere indifferenti alla società e ai suoi problemi. Dobbiamo immergerci nella vita ed incidere su di essa con le specifiche caratteristiche che Dio ci ha donato, perché Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportato nel regno del suo amato Figlio. Quindi dobbiamo permettere che la luce di Cristo brilli in noi, che le nostre buone opere siano palese, non certo per farne bella mostra e alla propria gloria, ma, come dice il Signore Gesù, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nel cielo. Cioè, che tutti tramite noi riconoscano, onorino e glorificano Dio uno e trino. Come avevo detto prima, un documento molto importante per noi credenti, il Manifesto di Manila, dice così: Gesù, il Signore Gesù non si limitò a proclamare il regno di Dio, ne mostrò anche la venuta con opere potente e misericordiose. Quindi oggi noi siamo chiamati alla stessa coerenza fra parole e opere. Quindi anche noi siamo chiamati a proclamare la verità e viverla soprattutto in ogni ambito della nostra vita. Per esempio, un medico o un paramedico cristiano in un ospedale coerente con la sua professione di fede fa la differenza. Un avvocato cristiano che compie il suo lavoro in conformità alla sua fede fa le cose giuste. Una segretaria cristiana in un ufficio, un operaio cristiano in fabbrica possono avere un'enorme influenza. E chi può calcolare l'influenza per il bene di una famiglia cristiana coerente nel suo vicinato? Cari fratelli e sorelle, il mondo ci osserva. Dobbiamo essere persone che riflettono la luce di Cristo al lavoro, in ufficio, in casa e in qualsiasi luogo in cui ci spostiamo. Ovviamente per far sì che questo sia possibile, dobbiamo rimanere attaccati a Cristo, come dice Giovanni capitolo 15, versetto 4. Nutrirci quotidianamente della sua parola e mettere in pratica quello che leggiamo. Soltanto quando ascoltiamo e ubbidiamo la parola di Dio, il nostro sale continuerà ad avere il suo sapore, la nostra luce brillerà e saremo suoi servitori efficaci e testimoni, esercitando un'influenza benefica sul mondo intero. Proprio per questo anche il salmista disse: la tua parola è una lampada ai miei piedi, al mio piedi, una luce sul mio sentiero. Salmo 119, 105. Quindi anche noi abbiamo bisogno però di riempire sempre le nostre lampade con l'olio dello Spirito Santo, per rimanere ovviamente sempre accesi. Dobbiamo anche perseverare nella preghiera ed essere sempre svegli. Ricordiamo la parabola delle 10 vergini, che parla al capitolo 25 del libro di Matteo, versetti dall'1 al 13, che leggo un po' sintetizzando in queste parole. Allora, 5 di queste vergini erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Allora, mentre le stolte, perché non avevano questo olio, andavano a comprarne, arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Quindi, cari fratelli, siamo perspicaci, preghiamo e nutriamoci sempre della parola di Dio. Ricordiamoci che essere figli di luce non è però una posizione acquisita una volta per sempre. In noi ci sono a volte più tenebre che luce. L'invito quindi a comportarsi come luce, come figli di luce, è un invito a nutrirci costantemente della parola di Dio, affinché per mezzo di essa possiamo seguire l'esempio di Cristo, camminando nell'amore e non avere altri maestri al di fuori di Lui. La vita di fede è un cammino da percorrere ogni giorno nell'ubbidienza alla parola di Dio. Allora, come abbiamo detto all'inizio, il sermone sul monte è la parte più conosciuta dell'insegnamento del Signore Gesù. Nel sermone sul monte possiamo trovare la chiave per essere sale della terra e luce del mondo. Quindi vi consiglio di leggere e rileggere questi tre capitoli, 5, 6 e 7 del libro di Matteo. Leggiamolo e impariamo a vivere seriamente, perché la gente ha bisogno non solo che si dimostri la fondatezza delle nostre argomentazioni, ma di vedere i suoi benefici nella pratica della nostra vita. Infatti, sempre nel documento Manifesto di Manila dice che noi siamo tenuti a comportarci in modo degno dell'Evangelo di Cristo e persino di abbellirlo, valorizzando la sua bellezza con una vita santa. Il mondo ci osserva e cerca giustamente la dimostrazione delle affermazioni che i discepoli di Cristo fanno nel suo nome. Una dimostrazione molto eloquente sarà la nostra integrità. In conclusione, allora, possiamo dire che gli insegnamenti del Signore Gesù non sono né facilmente raggiungibili per ogni uomo, né completamente irraggiungibili per alcun uomo. Collocati al di fuori della portata di chiunque significherebbe ignorare lo scopo del suo messaggio. Collocarlo alla portata di tutti sarebbe come ignorare la realtà del peccato dell'uomo. Certamente, gli insegnamenti del Signore Gesù sono raggiungibili soltanto per chi ha sperimentato la nuova nascita in Cristo. Quindi siamo certi però che l'uomo da se stesso non può nascere a nuova vita, come dice proprio Nicodemo. Come può un uomo nascere quando è già vecchio? Allora, questa rinascita può avvenire soltanto attraverso l'opera di Dio unitrino e tramite la parola della verità, perché Dio ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità, dice Giacomo 1,18. Quindi questo messaggio è anche per te, caro amico, cara amica, che ancora non sei nato. La nuova nascita è essenziale per vedere il regno di Dio ed entrarvi. Se non sei ancora nato di nuovo, lo Spirito di Dio ti chiama ad uscire dalle tenebre del peccato per abbracciare la luce di Cristo. L'invito di questa mattina è: ravvediti dei tuoi peccati e vieni a Cristo, perché Lui è la luce per il tuo cuore. Lui è la luce del mondo. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci dice a noi, a tutti noi: voi siete il sale, voi siete luce. Essere sale della terra significa essere un segno di fedeltà a Dio, una fedeltà che non si deve perdere. Essere luce significa diventare punto di riferimento per tutti coloro che cercano Dio nel buio della loro vita e delle vicende tristi del mondo. Dobbiamo allora chiedere al Signore la grazia di farci risplendere, perché tutti noi siamo luce del mondo. Tutti quanti siamo chiamati a proclamare e vivere la verità. Non dobbiamo nasconderci celando l'opera meravigliosa di Cristo, ma dobbiamo risplendere in modo che tutti possano vedere le nostre buone opere, così da glorificare Dio ora ed in eterno. Amen.